Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Marco Falorni, co-regista del documentario Materia Viva, visionabile su RaiPlay. Ben trovato.
Ben trovato anche a te.
Che racconta il tuo lavoro?
Il nostro documentario parla di Rai, che sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. È un racconto che ci porta a esplorare una realtà che noi non ci accorgiamo, cioè la tecnologia è vicina a tutti noi, noi parliamo grazie alla tecnologia, anche in questo momento io e te. Abbiamo un telefonino che ci accompagna in tutti i nostri viaggi, nelle nostre tasche, nelle nostre borse, i computer, però non ci poniamo un problema, anche questi poi un giorno diventeranno dei rifiuti. E di questi rifiuti cosa facciamo?
Come nasce il progetto?
Il progetto nasce proprio per sensibilizzare le persone ad avere un senso civico migliore. Abbiamo imparato a gestire l'umido, abbiamo imparato a gestire la plastica, abbiamo imparato a gestire la carta. Però appunto, come ti dicevo prima, non abbiamo ancora capito che la tecnologia ci aiuta ma va anche sostenuta. E il concetto è spinto ovviamente da una maggiore sensibilità che dobbiamo avere tutti rispetto all'economia circolare, ovvero buttare non è più contemplato. Questo in più settori, in particolare in questo, perché non ci accorgiamo che ci sono tanti materiali che purtroppo, se non abbiamo la giusta cura e giusta attenzione, vengono utilizzati male, vengono portati in discariche abusive, le troviamo sotto casa nostra. E tutto questo è un peccato, perché all'interno ci sono delle materie prime che possono essere riprese, riutilizzate per fare altri apparecchi nuovi, elettronici, tostapani, telefonini e quant'altro. Tutto questo ovviamente ci è servito per capire queste cose e siamo riusciti a fare tutto questo grazie a RioWi, che è questo consorzio no profit che da anni cura la comunicazione di questi messaggi che sono molto importanti.
Come avete organizzato la ricerca?
La ricerca l'abbiamo organizzata cercando anche di rispettare noi per primi l'ambiente, e per cui il nostro documentario, che ha un cast importante, è stato realizzato secondo tutte le accortezze che dovevamo avere per inquinare il meno possibile, per cui Susan Sarandon e Sharon Woodley sono state intervistate da noi in diretta ma a distanza. Avevamo una regia ed eravamo collegati a distanza, ci è anche dispiaciuto peraltro, perché conoscere Susan Sarandon, per quanto si tratta, sarebbe stato un grande piacere. L'abbiamo conosciuta a distanza e poi abbiamo cercato di inserire tutti quegli aspetti che la gente giusto che sappia, cioè una nostra cattivazione può portare a traffici illegali, banalmente ci possono essere delle discariche in posti lontani che noi non vediamo, dove delle famiglie vivono in posti non proprio sani, o ancora cercare materie prime rare, le famose terre rare, sono delle situazioni dove famiglie e bambini, come ci racconta bene Francesca Sabini nel documentario, per un pugno di riso sono lì a battere dei sassi per tirarle fuori. Noi non lo sappiamo, non vediamo e di conseguenza non ci rendiamo conto.
Dove vi ha portati in giro per il mondo questo viaggio?
Questo viaggio è iniziato un anno fa e onestamente, quando all'inizio ci hanno chiesto di scrivere e poi curare la regia, no, di questo documentario, non ci siamo resi conto di dove ci avrebbe portato. In realtà ci ha portato molto lontano. Io non sapevo tutti questi aspetti, devo dire, mi sono documentato strada facendo. Io penso che debba essere fatto vedere nelle scuole, ai ragazzi. Perché è vero che le analisi Ipsos dicono che i ragazzi non hanno ancora questa sensibilità, però è anche vero che noi che siamo più grandi, una lavatrice, una lavastoviglie nella nostra vita l'abbiamo dovuta smaltire, sappiamo dove andare. Questi ragazzi nascono con iPad e telefonini in mano, non hanno questo tipo di preparazione. C'è un'ignoranza secondo me giustificata, per cui questo percorso ci ha portato a capire che la Terra innanzitutto non ha bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno di lei e dobbiamo farlo capire anche ai più giovani, perché se continuiamo a trattarla in questo modo, lei un domani non ci farà più vivere in un ambiente consono al nostro essere umano, ma lei ci sarà, noi no.
Che esperienza è stata per te?
È stata una scoperta, perché abbiamo fatto una ricerca di contenuti di immagini e quando inizialmente avevamo questo foglio bianco davanti, siamo dovuti fare un documentario che abbia anche qualcosa di fantasioso, di fiction, perché solo così puoi cercare di cogliere l'attenzione delle persone, cioè emozionando. Per cui la ricerca è stata di contenuti e di immagini, anche cercare di dare una fisicità alla tecnologia, che è stato un punto di partenza su quale abbiamo riflettuto molto, perché potevamo scegliere l'ambiente, la natura, però ci sembrava anche un po' scontato e banale, tanti altri l'hanno fatto molto bene. Dare una fisicità alla tecnologia che ci osserva, quella location che abbiamo cercato, che abbiamo trovato in Trentino, secondo me è stato molto stimolante per noi, perché mandava la tecnologia delle immagini. La tecnologia ci osservava, ci analizzava in questo documentario per capire se noi eravamo in grado di inserirla nel nostro ambiente. Lei ci fa vivere meglio, ma noi siamo in grado poi di poterla sostenere? E per cui ci siamo posti questa domanda. La tecnologia vuole continuare a fornirci delle cose belle? Sì. Noi per fare questo dobbiamo occuparci di lei in modo diverso rispetto ad adesso, ovvero tutto il discorso dei RAE che poi ovviamente è venuto a cascata. Per cui come riuscire a gestirli a fine vita?
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sul documentario?
Il documentario adesso è visibile su RaiPlay. Tra l'altro stiamo facendo anche altre date. Sul sito di RWE si possono trovare tutte le date di questo tour, che era un summer tour, sta diventando un winter tour, dove noi andiamo anche a incontrare gli spettatori e raccontare il documentario e rispondere alle loro domande. Per cui ci sono vari canali. Il canale, l'agenda di RWE, è quello ufficiale dove si possono trovare tutte le tappe e ovviamente il riferimento al link a RaiPlay.
Il documentario Materia Viva, visionabile su RaiPlay. Un saluto e un ringraziamento al coregista Marco Falorni. A presto!
A presto e grazie!
Con Cristiana Mainardi della direzione artistica dell'ottava edizione della Festa Festival Fuori Cinema nei diritti. A Milano, Biblioteca degli Alberi, dall'8 al 10 settembre 2023, ben trovata.
Buongiorno a tutti, buongiorno Federico.
Di cosa si tratta?
Fuori Cinema è una festa evento che è strutturata come una grande maratona di incontri non stop che appunto svolgiamo dal 2016 proprio con l'intento di favorire l'incontro tra i personaggi del mondo dell'arte ma anche dell'informazione, dello sport e il pubblico in uno spazio assolutamente libero di dialogo aperto. Quindi in una location che chiaramente ha tutte queste caratteristiche e finiti gli incontri diurni, la sera invece una programmazione di film in anteprima che quest'anno insomma, è particolarmente ricca perché abbiamo molti film che vengono da Venezia.
Nel complesso quanti titoli?
5 titoli perché abbiamo Matteo Garrone e Micaela Ramazzotti venerdì 8, abbiamo il documentario di Giorgio Verdelli su Enzo Iannacci e Ken Loach sabato 9 e l'Ugo di Giorgio Diritti domenica 10.
Saranno accompagnati dagli autori e dalle autrici?
Sì, in molti casi sì, a parte che è Loach che non può esserci, poi in tutti gli altri casi ci sono sempre i registi e in alcuni casi anche i protagonisti dei film che peraltro sono anche al centro di alcuni incontri della programmazione diurna.
A proposito del tema nei diritti, com'è stata la scelta artistica?
Fuori Cinema è nato con una prima edizione intitolata Al Sogno ed era proprio il sogno di poter condividere con quelle che poi sono state migliaia di persone proprio questo incontro a cavallo tra le varie arti. Poi lo scorso anno, anche dopo gli anni della pandemia, insomma, dove siamo riusciti comunque a fare 2 edizioni, abbiamo sentito forte il bisogno di individuare un filo rosso che in qualche modo potesse porre al centro l'arte e la cultura come progresso sociale. E quindi abbiamo proprio pensato e sentito che i diritti umani, civili e sociali potevano in qualche modo rappresentare questa grande struttura, questa grande impalcatura. E dopo il successo dello scorso anno, ma anche nella consapevolezza della comunità dinamica nella quale ci muoviamo e quindi del bisogno anche che c'è proprio di stare centrati su alcuni temi, abbiamo deciso quest'anno di intitolare in modo permanente al tema dei diritti la nostra rassegna.
Come saranno strutturate le giornate?
Le giornate partono venerdì, anzi in realtà giovedì abbiamo uno spettacolo che si chiama Sconcerto, un concerto spettacolo con la Fabbrica del Jazz e i Solisti di Milano che si tiene agli IBM Studios, che sono il nostro grande palcoscenico che si affaccia sulla Biblioteca degli Alberi, quindi questa pre-inaugurazione giovedì 7, e poi venerdì 8 invece alle 17 il primo incontro con Micaela Ramazzotti, reduce dal Festival di Venezia con il suo film Felicità, e di mezz'ora in mezz'ora si sussegue tutto il programma, quindi conversazioni dove cercheremo di essere molto profondi ma anche fondate un po' sulla leggerezza, che è un tema nobile per noi, quello di poter parlare a tutti, e non per niente abbiamo anche come conduttore Enrico Bertolino.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
www.spaziocinema.com e anche su spaziocinema.info.
Ottava edizione della Festa Festival Fuori Cinema nei diritti a Milano, Biblioteca degli Alberi, dall'8 al 10 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Cristiana Mainardi della direzione artistica. A presto!
Grazie, grazie mille, a presto!
Con Lorenzo Fantini di Wanted Cinema per presentare il documentario di Mario Zanot, Tiziano Terzani, Il viaggio della vita. Al cinema dall'11 al 13 settembre 2023, ben trovato.
Buonasera Federico e ben trovati anche tutti gli ascoltatori. A parlare di Tiziano Terzani, il grande Tiziano.
Che racconto è questo?
Tiziano Terzani, beh, credo che per molti non abbia appunto bisogno di presentazioni, ma un qualcosa in particolare per gli ascoltatori di Radio Onda Rossa bisogna dirla, secondo me. Perché mentre tutti noi o in tanti conoscono, diciamo, Tiziano Terzani per la sua svolta mistica o spirituale ispirata appunto all'India e alle grandi religioni e tradizioni orientali, pochi hanno messo l'accenno sul passato da militante comunista di Terzani. E è estremamente interessante per tutti, ma in particolar modo per chi si sente gravita nell'area della sinistra, anche della sinistra rivoluzionaria, della sinistra radicale, o chi per tanti anni come Terzani ha creduto fermamente nella rivoluzione proletaria, questo film può essere veramente e particolarmente interessante. Perché appunto ciò che racconta questo film, che appunto come dicevi tu sarà nelle sale soltanto purtroppo per il momento, solo 3 giorni, dall'11 al 13 settembre in 40 città italiane, tutti gli orari, le sale sono disponibili sul sito wantedcinema.eu. Ecco, ciò che racconta questo documentario è che l'approccio alla spiritualità di Tiziano Terzani e tutti i grandi doni che poi ci ha dato, con cui ci ha arricchito, sono dati dal fatto che lui si è avvicinato alla spiritualità orientale dopo una grossissima, cocente e amara delusione di fronte al fallimento delle rivoluzioni cosiddette comuniste o socialiste della Cina in primis, ma anche della Cambogia e del Vietnam e ovviamente dell'Unione Sovietica, che lui comunque ha anche testimoniato. Questo è un aspetto molto interessante che pochissimi hanno messo in luce prima. Cioè, Tiziano Terzani, tra l'altro, di umilissime origini, non aveva un libro in casa, era figlio di un meccanico e soltanto per il suo grande talento è diventato giornalista, ha lavorato per un prestigioso settimanale tedesco, Stern, è stato inviato in tutto il mondo, ma la sua passione per il giornalismo era mossa dall'intenzione di fare un giornalismo per i deboli, per i poveri, per i proletari, no? E quindi quando si è trovato poi in Vietnam per la caduta del regime fiancheggiato dagli americani, la fuga degli Yankee, e poi dopo ha avuto la possibilità di andare in Cina, ci è andato con tantissime speranze, ma la sua delusione è stata così forte, perché lui comunque non ha mai rinunciato alla ricerca della verità, costi quello che costi. E quindi quando si è trovato di fronte alle storture, ai difetti, alle violenze, alle crudeltà delle dittature cosiddette comuniste o socialiste di Vietnam, Cambogia, di Cina, che spesso sono scocciate anche in massacri inenarrabili, ha cominciato a criticarle ed è stato espulso da Pechino, è stato espulso dalla Cina socialista. Questo è un aspetto, secondo me, interessante da mettere in luce, che è un pochino il preambolo del film, in cui lui racconta la sua storia, il suo passato proprio di militante della sinistra. Poi, una volta arrivata questa cocente delusione, proprio la perdita della speranza, fa un'analisi molto interessante sul fatto che l'essere umano di base rimane un essere umano molto spesso violento, molto spesso cieco, molto spesso aggressivo, piano piano si avvicina, appunto, ma non lo fa come una consolazione, ecco, lo fa proprio sempre con spirito rivoluzionario e si avvicina alla meditazione, al buddismo, all'induismo, al confucianesimo, con uno spirito ancora rivoluzionario, e sostanzialmente il suo messaggio è: se non si può fare la rivoluzione nel mondo o nella società, o se comunque è molto difficile farla, realizzarla, facciamo la rivoluzione dentro noi stessi. Questo più o meno è un po' il senso del film.
Com'era nato il progetto di Zanot di questo lavoro?
Il progetto è molto interessante perché si basa soprattutto nella seconda parte del film, che è quella che avvicina Tiziani alla spiritualità e poi a questa morte che lui ha affrontato in una maniera unica, incredibile, che lascia senza parole, no? Nell'ascoltare le sue parole, come si è lì felice e sereno verso la morte, è nata dalla collaborazione con il figlio di Terzani, Fosco, al quale appunto Tiziano aveva dedicato una lunghissima intervista in cui ripercorreva tutta la sua vita fino appunto agli ultimi giorni. E di questo film vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare in secondo piano, che è quello visivo, nel senso che il film usa dei meravigliosi filmati di repertorio del Vietnam, della Cina degli anni 70, delle bellissime immagini dello stesso Terzani, tra l'altro anche un bellissimo uomo, della sua bellissima storia d'amore con la moglie, il classico grande amore di tutta la vita, la moglie tedesca, usa delle immagini, ma laddove non è stato possibile trovare delle immagini per raccontare ciò che Terzani stava appunto raccontando, evocando, per esempio tutte le immagini dell'infanzia, si è fatto ricorso a dei disegni, delle animazioni molto originali, molto belle, che si amalgamano molto bene poi con le immagini di repertorio. Ed è un progetto veramente molto molto interessante, perché si pone in linea con quelle che sono un pochino le parole d'ordine di Terzani, cioè non arrendersi mai, mettersi sempre in discussione, cercare sempre una verità, se non delle risposte, farsi sempre tante tante domande. Questo film non vuole essere una semplice esaltazione di una figura come quella di Tiziano Terzani, che è veramente un uomo straordinario, ecco, un uomo di cui pochi forse avrebbero da dire, e anche orgogliosi di dire, no? Proprio un italiano nel migliore senso del termine, no? Generoso, sempre positivo, anche quando ha vissuto delle avventure in cui è stato anche davanti a un plotone di esecuzione, è stato salvato all'ultimo, cioè ha vissuto delle cose incredibili, però sempre con un grande spirito. E però questo film non lo vuole soltanto celebrare, ma vuole lasciarci un esempio di scelta di vita molto importante per tutte le persone che si definiscono di sinistra o rivoluzionarie o radicali o comuniste, perché questa è un po' la sua grande teoria, che in realtà sempre di rivoluzione si tratta. Se anche non riusciamo a fare la rivoluzione nella società, la stessa carica rivoluzionaria è possibile mantenerla per rivoluzionare se stessi e il rapporto chiaramente con gli altri, ecco.
Il documentario Tiziano Terzani, il viaggio della vita di Mario Zanot al cinema dall'11 al 13 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Lorenzo Fantini di Wanted Cinema che lo distribuisce. A presto!
Grazie, grazie Federico, grazie a tutti gli ascoltatori della radio. A presto e buon film, buon Terzani a tutti.
Con Tommaso Sant'Ambrogio, regista del film Gli oceani sono i veri continenti, al cinema da giovedì 31 agosto 2023, ben trovato.
Ben trovato Federico, grazie.
Cosa hai raccontato?
Il film è un film completamente ambientato a Cuba, nello specifico nella città di San Antonio de los Baños, che è l'entroterra cubano. Tratta in qualche modo la tematica dell'attesa della separazione. Tratteggia tre storie, quella di due bambini, di una giovane coppia e di un'anziana, in qualche modo tentando di restituire un affresco di qual è la contemporaneità cubana, che è in qualche modo colpita da un flusso migratorio molto forte. Solo negli ultimi due anni quasi l'8% della popolazione ha lasciato l'isola. E il tentativo è quello di farlo rispettando la storia, la cultura, l'identità cubana e nella maniera più poetica e più delicata possibile.
Come nasce il progetto, l'idea?
Il progetto nasce nel 2019 quando mi sono recato a Cuba per una residenza d'artista presso la Scuola di Cinema di Cuba e conoscevo già molto bene l'isola, la sua cultura, il suo substrato sociale, culturale, musicale, per il fatto che ci ero già stato diverse volte e in qualche modo tornandoci mi sono chiesto che storia avrei potuto raccontare rispetto all'isola e mi è venuta in mente l'immagine, la prima immagine che ricordo di Cuba quando sono andato la prima volta a 8 anni, di questo padre e di questa figlia fuori dai controlli dell'aeroporto che non riuscivano a separarsi tra pianti e grida per il fatto che sapevano che quella separazione probabilmente avrebbe comportato che non si sarebbero più visti. E quindi partendo da questa immagine, di questo abbraccio, di questa separazione, ho voluto indagare quello che poteva essere anche il discorso sopra la separazione, sopra quella che è la tragedia umana più concreta e più grande a livello contemporaneo dell'isola.
Ecco, rispetto a questo elemento, su quali aspetti ti sei voluto concentrare?
Su vari elementi, col fatto che quello che vengono catturate sono tre tappe diverse della vita, dall'infanzia alla giovane vita adulta, all'anzianità più crepuscolare. Ho voluto da un lato concentrarmi su anche la storia del passato cubano, quindi la storia di Milagros, l'anziana, tocca anche tematiche riguardanti la guerra d'Angola, che è stata un po' l'equivalente della guerra del Vietnam per Cuba. Dall'altro lato ho voluto dialogare anche con l'arte cubana, per cui la giovane coppia sono due giovani teatranti che lavorano sia con la performance, sia col teatro, sia con le marionette. E sui bambini ho voluto restituire quello che è anche il grande sogno di molti bambini nella realtà cubana, che è quello di diventare grandi giocatori di baseball, che oltre a garantire successo, fama e soldi, garantisce un futuro differente e lontano da quello in qualche modo che è la loro infanzia e che è la loro quotidianità.
Questo titolo come viene fuori?
Il titolo è un verso di una poesia di un poeta dell'entroterra cubano, proprio delle regioni dove avevo girato. La poesia tratta il tema di un addio di una giovane coppia e si chiude proprio con questo spiccio, con questo grido di speranza. Ricordati sempre che gli oceani sono i veri continenti e quindi le grandi distanze, nonostante tutto, non riusciranno a spegnere il nostro sentimento, a spegnere il nostro legame e a cancellarlo.
Più in generale, rispetto alla realtà cubana di oggi, qual è l'impressione che hai vedendola e frequentandola?
Per me è un'isola eccezionale, un'isola che ha sicuramente una forza e una poesia, una nostalgia incredibile. Dall'altro lato sta vivendo chiaramente un momento di difficoltà a livello economico, cioè un'inflazione galoppante, fortissima in questo momento, sia di riscontri beni di prima necessità, chiaramente l'embargo che è forse più forte che mai sta tagliando le gambe a parte della popolazione e contestualmente c'è un po' la voglia di rimboccarsi le maniche, di cercare una soluzione a questa situazione, dall'altro lato una grande voglia soprattutto dei giovani di emigrare, di lasciare questo paese e cercare nuove possibilità e un futuro migliore.
Che strade distributive avete scelto?
Una scelta forte è stata quella di distribuire il film in lingua originale, che però penso sia fondamentale per restituire anche quell'immaginario anche linguistico e per restituire quali sono i suoni, quali sono il contesto all'interno del quale si muovono le storie. Dall'altro lato sicuramente di cominciare a lavorare sulle grandi città e poi andare magari ad arrivare, quello che io mi auguro è che il film possa arrivare a più persone possibili, cercare di dialogare, intercettare più persone possibili, mantenendo però la sua integrità.
Ci sono dei riferimenti web per sapere in quali sale trovarlo?
Le sale saranno comunicate su MyMovies, sicuramente sarà presente su Roma, al Greenwich, al Cinema Lux, su Milano, all'Anteo, al Cinema Beltrade, all'Arlecchino, a Bologna al Cinema Rialto, a Torino al Cinema Nazionale, insomma in diverse sale, in diversi luoghi d'Italia, ma è possibile trovare tutto online.
I film Gli oceani sono i veri continenti. Al cinema da giovedì 31 agosto 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Tommaso Sant'Ambrogio. A presto!
Grazie.
Con Francesco Giuffrè, regista del film Amleto e mio fratello, al cinema da giovedì 31 agosto 2023, ben trovato.
Ciao Federico, buongiorno a tutti.
Che racconto hai fatto?
Guarda Fede, questo film arriva dopo un percorso di teatroterapia che ho fatto per 5 anni con dei ragazzi diversamente abili, quindi mi è stato proposto di raccontare la bellezza di queste persone e ho accettato con grande gioia perché insomma il cinema veicola in maniera ovviamente più potente rispetto al teatro, è un luogo dove il pubblico deve andare, invece insomma in questo caso speriamo che questo film possa andare nelle case anche delle persone per mostrare un argomento sempre delicato come la disabilità, come la patologia psichiatrica. E per sdoganarlo un pochino, il racconto che ho fatto è un racconto di 4 ragazzi realmente diversamente abili che una notte rubano un pulmino per andare a Napoli a fare un provino teatrale. È anche un omaggio al teatro, perché il teatro, a parte aver salvato me, ma insomma è salvifico per tante persone, fa bene a chi soffre di disturbi psichiatrici, l'ho visto in questi anni, e quindi è un omaggio a questi 4 ragazzi, ma è anche un omaggio al teatro, che è stato l'elemento che poi ci ha fatto conoscere e ci ha tenuto unito per 5 anni. È una fuga in un mondo un po' da fiaba, visto con i loro occhi, e incontreranno vari personaggi che sono sempre personaggi un pochino borderline, e personaggi soli, personaggi diversi, con cui insomma si annuseranno, si aiuteranno a vicenda per far arrivare questi 4 ragazzi a destinazione.
La tua esperienza teatrale in questo ambito com'è stata in questi anni?
È stata innanzitutto una cosa un po' improvvisa, perché non è che ho detto un giorno, ho detto ho deciso lavoro con la disabilità. Mi è capitato, sono stati anni pieni di sorprese, perché ti metti in gioco, perché loro più che diversamente abili sono eccezionalmente abili, cioè hanno un modo di porsi, un modo di vedere la vita, un modo di approcciarsi che un pochino all'inizio ti destabilizza, perché tu non sei abituato a questa purezza di rapporto. Poi entri dentro questo linguaggio e scopri il bello del lavoro. Facevamo teatro per il gusto di farlo, facevamo teatro per condividere una passione. Certo ci sono delle difficoltà oggettive che loro ogni giorno affrontano, questo è innegabile, però sono stati anni che io mi porterò in studio sempre nel cuore, porterò questi ragazzi nel cuore, mi hanno fatto riscoprire l'essenza di fare teatro, veramente.
Nel passaggio cinematografico su quali elementi hai voluto centrare?
È un film che parla di teatro innanzitutto, come ti ho detto è un omaggio al teatro. Il passaggio ovviamente per chi viene dal teatro, il primo film è abbastanza traumatico, ovviamente poi avevo un assistente della regia molto bravo, un bravissimo direttore della fotografia Dario Germani, che mi hanno ovviamente aiutato a rendere il linguaggio cinematografico quello che insomma io ho scritto insieme a Pier Belloni, che è co-sceneggiatore, ed è stato fondamentalmente un grande gioco. Sono state 5 settimane, ormai quasi più di un anno fa lo abbiamo girato, è stata una bellissima avventura. Ovviamente i 4 ragazzi del film rappresentano una comunità più ampia, ho dovuto fare una scelta, ho scelto i 4 ragazzi che erano fisicamente, psicologicamente e anche per le patologie più pronti ad affrontare un impegno così faticoso anche, però è stato ecco un bellissimo gioco. Io spero che il 31 agosto, quindi giovedì prossimo, dove ci sarà l'occasione dell'uscita, una prima proiezione alle 18 con parte del cast, ho appena scritto Nino Frassica che ci sarà e sono molto contento, ci sarà Claudia Gerini, ma dovrà essere la loro festa, la festa di questi 4 ragazzi, per raccontare semplicemente le vite di 4 persone che solitamente sono invece un pochino ecco tenuti ai margini. Invece la cosa che a me fa piacere è che loro sono per una volta al centro del racconto, della vita di questo piccolo film, che non vuole altro che raccontare il loro sogno, come sono loro. Loro sono essenzialmente così, non abbiamo forzato nulla nella sceneggiatura, ci sono certo delle piccole libertà di scrittura, ma i ragazzi sono al centro del racconto e questa è la cosa a cui tenevo di più.
Che percorso distributivo avete pensato?
Adesso il film uscirà in, credo, 25 sale, è ovvio che un film così avrà una grande difficoltà a restare in sala, a parte un film perché tratta un argomento sicuramente delicato, ma ormai sai, sale teatrali, sale cinematografiche, è difficile poter leggere più di tanti giorni. Noi speriamo che più persone possibile possano vederlo, perché insomma ovviamente abbiamo fatto un lavoro, è fatto per un pubblico, dopodiché credo che proveranno a venderlo in qualche piattaforma. Proveremo ancora ad andare a qualche festival, a creare degli incontri anche con i ragazzi, il pubblico, perché quello che poi io ci tengo è che ecco, la gente si avvicini a questo mondo della disabilità, ma non per forza, perché comunque è un mondo che va un pochino sdoganato, insomma io non avevo esperienze prima di lavorare con loro ed è bellezza, ecco, quindi insomma la bellezza secondo me va sempre pubblicizzata, ecco, passiamoci questo termine.
Per sapere dove trovarlo ci sono dei riferimenti web?
Credo uscirà una lista, per ora noi ci sarà Luci Cinema di Porta di Roma giovedì alle 18, per chi volesse venire insomma può prenotare, ci sarà appunto i ragazzi, parte del cast e ci sarà questa festa, dopodiché la produzione ci darà per una lista di cinema, beh, tutto comunque il percorso Luci Cinema dovrebbe accoglierlo.
Il film Amleto è mio fratello al cinema da giovedì 31 agosto 2023, un saluto e un ringraziamento al regista Francesco Giuffre. A presto.
A te, ciao Federico, grazie mille, un abbraccio, ciao.
Con Antonio Pisu, regista del film Nina dei Lupi, al cinema da giovedì 31 agosto 2023, distribuito da Genoma Films, ben trovato.
Buongiorno a tutti e grazie di questo spazio.
Cosa hai raccontato?
Noi abbiamo raccontato una storia tratta dal romanzo finalista di Alessandro Bertan, il premio Strega omonimo, Nina dei Lupi, facendo una trasposizione cinematografica. È la storia di uno scenario distopico di un paese che si isola dopo una sciagura, facendo crollare una galleria isolandosi dal resto del mondo. Non sanno che cosa avviene fuori e quindi si pongono un sacco di domande, perché ormai sono passati 12 anni e in questo paese c'è questa ragazza speciale che è stata trovata proprio il giorno della fine del mondo.
Come nasce il progetto?
Il progetto nasce un po' di tempo fa. Tiziana Foschi, una delle autrici insieme a Pierpaolo De Meio, Anna Palatabri e me, mi ha suggerito di leggere questo libro che lei aveva letto per prima, proprio pensando all'idea di farne un film. E così poi è stato, quindi è stato leggendo il libro.
Cosa ti ha catturato del libro?
Io sono un appassionato di generi distopici. Quello che mi è piaciuto e che mi piace sempre in queste situazioni è vedere come gli esseri umani in una situazione esasperata dove conta solo la sopravvivenza fanno vedere realmente chi sono.
Nella trasposizione su quali elementi hai voluto concentrarti?
Di modifica o di mantenimento? Perché abbiamo fatto dei piccoli elementi di modifica rispetto al romanzo di Bertante. Secondo me quello su cui possiamo soffermarci è il fatto che abbiamo modificato il tipo di sciagura che avviene, ovvero nel romanzo Alessandro Bertante ipotizzava un morbo, mentre noi abbiamo preferito ipotizzare qualcosa che fosse legato alla schiavitù indotta dalle tecnologie del giorno d'oggi, quindi una tempesta solare prolungata nel tempo che bloccasse qualsiasi tipo di funzionamento di apparecchiature elettroniche, causando così un crollo della società per effetto donna.
Com'è stato il lavoro con attori ed attrici?
Bello, perché ho avuto la fortuna di avere veramente un gran cast di grandi attori che ti permettono di raccontare al meglio la storia. C'è un'incredibile Sara Ciocca che interpreta Nina dei Lupi, c'è un meraviglioso Sergio Rubini che fa questo cattivo in un ruolo in cui Sergio Rubini non lo avete mai visto ed è veramente un grande attore. C'è Cesare Bocci, c'è Sandra Ceccarelli, con Pavolfi a Venezia, c'è Tiziana Foschi, Caterina Gabbanella, un cast d'eccezione. La cosa bella è che tutti quanti hanno sposato il progetto a monte e hanno fatto quello che poco si fa, ma in questo caso è stato vincente, cioè provare tanto insieme prima delle riprese, addentrarci nei personaggi, capirne le sfaccettature, anche con proposte loro chiaramente attoriali, insomma, che hanno reso tutto al meglio. E poi volevo sottolineare anche la presenza del bravissimo Davide Sisetti, che molti sicuramente lo conoscono per cose più televisive, perdonatemi il termine, in realtà non vedo l'ora che lo vediate anche lui per farvi vedere quanto in realtà si nascondeva un grande attore.
Che scelta distributiva avete fatto?
Noi siamo una distribuzione indipendente, quindi il film è distribuito da Genova Films, andrà chiaramente sulle piattaforme in un secondo momento e per l'estero è distribuito da Minerva Pictures.
Ci sono dei riferimenti web per sapere dove trovarlo?
Sicuramente usciranno, adesso il film esce il 31 agosto, il giorno della presentazione a Venezia nelle sale, sicuramente online ci saranno tutti i cinema in cui verrà proiettato.
Il film Nina dei Lupi al cinema da giovedì 31 agosto 2023, distribuito da Genoma Films. Un saluto e un ringraziamento al regista Antonio Pisu. A presto!
Grazie a voi, a presto!
Con Andrea Magnani, regista del film La lunga corsa, al cinema da giovedì 24 agosto 2023, distribuito da Tucker Film, ben trovato.
Grazie a tutti e grazie soprattutto a te.
Come lo racconteresti in breve il tuo lavoro?
È una storia che viene per me da molto lontano e io avevo letto un articolo di giornale più di 20 anni fa in cui venivo a conoscenza della presenza, insomma, di bambini che vivevano con le madri in carcere, mia ignoranza, intendo, non lo sapevo prima. Ma poi ho scoperto anche che il giudice permette questo per non spezzare il legame filiale, insomma materno, appunto tra madre e figlio. Però questo è per me stato una specie di spunto per poi poco alla volta, infatti ci ho messo un bel po' per farlo questo film, per capire che questa non è una storia che ha a che fare col carcere, seppur ambientato all'interno di una prigione, insomma, ma ha a che fare con molti di noi e con me sicuramente, nel senso che io penso che questa storia racconti un po' il fatto che viviamo spesso in una comfort zone, in una specie di bozzolo che ci rassicura e magari pensiamo ci difende dal mondo esterno, quando in realtà questo bozzolo diventa piano piano nelle nostre vite, man mano che gli anni passano, una specie di gabbia, no? A volte anche una gabbia anche comoda, però poi alla fine il mondo è là fuori, i tuoi sogni, le tue ambizioni sono rimaste là fuori. Ecco, credo che questa storia forse simbolicamente, metaforicamente racconta questo. Quanto coraggio ci vuole per qualcuno, per tutti, forse, rompere queste gabbie che sono mentali, sono perimetri mentali nostri, per poter abbracciare in realtà la nostra vita vera. Ecco.
Il tono, la chiave, come l'hai immaginata?
Io partivo dal mio primo film, che era Easy, un viaggio facile facile, dove speravo di correre in quella linea sottile che divide un po' l'aspetto ironico, ma quello del sorriso più che della risata, e invece un approfondimento quasi anche un po' più lirico, un po' più poetico. Ecco, io mi sono un po' affidato a questo stile che era anche il mio primo film e ho cercato sempre di andare più a fondo rispetto anche a prima magari sulle questioni proprio umane, interiori del personaggio, quindi anche quell'ironia che viene pennellata forse qua e là deriva forse appunto dall'aspetto interiore del personaggio piuttosto che da situazioni esterne, ecco.
E la scelta di attori ed attrici?
Adriano Tardiolo mi aveva convinto già in Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, l'avevo visto lì. Poi quando l'ho visto la prima volta mi ha rapito quello sguardo, uno sguardo disarmante che ti permetteva di vedere con quegli occhi questa storia da un punto molto più alto. È come se lo sguardo di Adriano non avesse la consapevolezza di sé. Era il modo forse migliore per poter raccontare questa storia, che è la storia di fatto di un bambino che nasce, cresce in carcere, diventa poi adulto, in carcere ci vuole tornare. Però ecco, potevi raccontare questa storia solo dal punto di vista di questo bambino, ovvero i bambini vedono il mondo a colori, vedono il mondo come se fosse una favola. E credo che Adriano avesse negli occhi proprio lo spirito di questa favola.
Proprio in questo senso c'è stato un adattamento della scrittura all'interpretazione?
No, è stato più che altro Adriano che si è molto immedesimato nella storia e siamo riusciti, grazie anche a una lunga preparazione, a lavorare insieme anche molti mesi prima delle riprese. Però devo dire che sì, quello sguardo era già insomma in sceneggiatura e poi insieme a lui siamo riusciti a portarla a quel livello, insomma, che anche Adriano sentiva a suo agio e io stesso mi sentivo convinto della sua interpretazione.
Che tipo di distribuzione hai optato?
Siccome era iniziata bene col mio primo film, insieme a Tucker Film abbiamo pensato bene di replicare. A me piace anche molto accompagnare poi il film nelle sale col pubblico Tucker ha questo tipo di approccio, e io penso che film come questi, che sono anche più piccolini, no, rispetto ad altre distribuzioni, ha proprio bisogno di questo, del contatto col pubblico e del fatto che lo si accompagni, un po' come il piccolo Giacinto, no, il protagonista del film, che va un po' accompagnato nella vita.
Hai avuto occasioni di verifiche in festival per vedere le reazioni del pubblico?
Sì, in Italia siamo stati in concorso a Torino lo scorso novembre e già l'accoglienza del pubblico è stata molto buona, ma io l'ho visto anche quest'estate nelle varie anteprime fatte in molte arene, ma anche in qualche festival in giro per l'Italia, e devo dire che la reazione è stata anche migliore di quella che mi aspettavo a volte, insomma è... al di là delle mie aspettative, che possono essere quelle magari di comunicare qualcosa di altro, la cosa più bella forse è fermarsi dopo il film anche all'uscita del cinema e incontrare ancora il pubblico che si domanda, ne parla, e questa forse è la cosa più bella.
In quante sale?
12 mi sembra, ma anche perché molte sale sono chiuse, però è una strategia insomma distributiva che a me non fa paura, nel senso che poi comunque con Tucker c'è sempre un'onda lunga. Mi ricordo anche quel precedente film, insomma, si andò con una distribuzione che non vive del primo fine settimana, ecco, quindi da questo punto di vista siamo molto tranquilli.
Per sapere dove sarà, ci sono dei riferimenti web?
Il post di Tucker, e ci saranno quindi poi tutte le indicazioni per le sale che io stesso poi, attraverso i miei canali social, cercherò poi di divulgare il più possibile, ecco.
Il film La lunga corsa al cinema da giovedì 24 agosto 2023, distribuito da Tucker Film. Un saluto e un ringraziamento al regista Andrea Magnani. A presto!
Grazie, grazie mille.
Con Monica Dugo, regista del film Come le tartarughe, al cinema da giovedì 24 agosto 2023, distribuito da Cloud9. Ben trovata!
Anche a te e a tutti.
Cosa racconti nel tuo film?
Racconto la storia di una separazione, la storia di una famiglia che è all'apparenza sempre perfetta, invece un bel giorno il marito va via di casa e la moglie reagisce in un modo abbastanza inconsueto, si ficca nell'armadio che trova svuotato e da lì parte la storia, e con le reazioni non solo della moglie ma anche dei figli, che rimangono un po' sbigottiti dal comportamento sia del padre che ancora di più di quello della madre.
Come nasce tutto?
Nasce, ahimè, da un'immagine che ho vissuto nella mia vita, nel senso che io ho trovato nella mia vita questo armadio aperto e vuoto, e questa immagine è rimasta nella mia mente per molto tempo, e infatti avevo deciso di farci un cortometraggio, e poi invece ho pensato che l'idea potesse avere uno sviluppo più ampio, espandendosi sia prima dell'evento che dopo, espandendosi a tutti gli altri personaggi della famiglia, e quindi è nato il lungo, che poi ho presentato appunto alla Biennale di all'interno del programma Biennale College, ha suscitato sempre curiosità, ha avuto una gestazione piuttosto semplice, non ha avuto ostacoli, è nata l'idea, è piaciuta, ho sviluppato la sceneggiatura, è stato prodotto, quindi sono contenta.
Rispetto all'idea, hai avuto anche influenze di qualche tipo? Ti sei ispirata a qualche esempio?
No, non particolarmente, penso che ho visto molti film di impianto teatrale, se vogliamo dire così, cioè girati molto in interno, quello sì, però ecco, i miei mezzi non mi consentivano di copiare nessuno degli autori che ho studiato, appunto a partire da Carnegie, tipo Anzi, cioè comunque un impianto molto più alto, quindi mi sono affidata soprattutto alla semplicità, alla forza della sceneggiatura e alla semplicità delle riprese. Io ho girato tutto in 15 giorni perché è un progetto molto basso budget e quindi non ho copiato nessuno, ecco questo posso dire.
Com'è stato il lavoro di scrittura?
Bellissimo, allora siccome appunto il progetto nasce all'interno di questo programma Biennale Conde, cioè io avevo tutta una serie di tutor che mi hanno spalleggiata, mi hanno attaccata, mi hanno contrastata all'inizio, cercando in tutti i modi di far capire che il progetto non poteva essere che un cortometraggio, però appunto era anche una tattica da spronarmi a difendere le mie idee e a capire fin dove potevano arrivare le mie idee, quindi sono stata supportata poi da questi tutor eccellenti. ho avuto appunto degli sceneggiatori dei tre mondi del mondo che mi hanno seguita, lasciandomi comunque una totale libertà.
E la scelta degli delle interpreti?
Il ruolo più importante del film, che è quello della figlia 17enne, ho sempre avuto in mente questa attrice che è Romana Maggiora Vergano, che avevo visto a teatro proprio agli albori dell'inizio della mia scrittura, e quando l'ho vista, tra l'altro faceva a teatro una 17enne, e per me è stata subito la mia idea iniziale, l'ho mantenuta nel corso del tempo, anche se lei è più grande, ha 24 anni, però è talmente brava che sembra una 17enne. Poi gli altri ho fatto i provini e poi la decisione di fare io la parte della protagonista è venuto un po' naturale, un po' perché io scrivo sempre per me, ho scritto i miei pezzi comici, il mio primo cortometraggio, e poi anche dovuta al budget, al tempo, alla poca disponibilità di attori cinquantenni e già abbastanza noti di darmi appunto la loro disponibilità praticamente senza soldi. E un po' sono stata spinta anche dai tutor della Biennale a questa sfida, che poi non so se vinco o se perdo, che però è stata la cosa più naturale.
Rispetto all'idea iniziale, su quali elementi hai voluto centrare il film?
Sul totale non premeditazione di comportamenti rispetto agli eventi che ci capitano, alla possibilità di farci sorprendere anche dai nostri stessi comportamenti e di farci sorprendere anche dai comportamenti degli altri. In questo caso il comportamento della madre Lisa è assolutamente bizzarro e sorprendente, lei che è una persona molto quadrata, che cerca di far quadrare tutte le cose della famiglia, è così ficca in un armadio. È sorprendente anche il comportamento dei figli, la figlia grande che sembra molto arrabbiata e comunque è una teenager, diventa matura inevitabilmente davanti al comportamento della madre, lei è più vicina di quanto magari lo è stato in tutta la sua vita, e anche il bambino piccolo è sorprendente come invece non si traumatizzi quasi dal fatto che la madre sia nell'armadio, che capisca.
Che percorso ha avuto il film prima di arrivare alla sala?
Il film ha avuto la sua prima a Venezia l'anno scorso, all'interno appunto del programma Biennale College, e poi è stato al Festival di Rio de Janeiro a ottobre, ad Atene a novembre, all'interno di molti festival del cinema italiano in giro per il mondo. Poi ho vinto un premio, sono stato un mese a Los Angeles dove ho avuto anche il screening, che è venuto da Film Independent e da HSPA, che è una appunto di giornalisti internazionali. Dopo sono stata agli Open Road di New York, altre proiezioni in giro per il mondo dove io non sono andata, perché sia a Seattle e anche ad Addis Abeba, e adesso finalmente in sala con una programmazione sicuramente difficile, un po' sacrificata, in piccolo, senza alle spalle una grossa distribuzione, ma è importante appunto farlo esistere, e quindi partiamo da qui.
In quante sale?
15.
Il film Come le tartarughe al cinema da giovedì 24 agosto 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Monica Dugo. A presto!
Grazie infinite.
Con Carla Ottoni, direttrice artistica dell'undicesima edizione di Caravan, festa di cinema, commedie e culture. A Roma, Acquedotto Alessandrino, Parco Giordano Sangalli, dal 30 agosto al 9 settembre 2023. Ben trovata.
Ciao, grazie.
Raccontiamo cos'è.
Caravan è un progetto, posso dire, unico nel suo genere, perché ha diverse caratteristiche peculiari. Intanto è l'unica arena di Roma dove non si vedono seconde visioni, perché è un'arena festival dove ci sono tutte prime visioni, anteprime, alcune assolute in Italia, ed è l'unico festival di cinema internazionale in Italia dedicato alle commedie in chiave interculturale. Noi abbiamo avuto quest'idea nel 2012, ormai appunto siamo all'undicesima edizione, pensando a un progetto di cinema ispirato dal quartiere in cui è nato e dove si svolge, che è Torpignattara, che in questi ultimi anni è diventato un po' il distretto multiculturale di Roma, dove ormai vivono moltissime comunità straniere, e noi ci rivolgiamo appunto anche a questi pubblici, quindi cerchiamo di portare delle commedie dai paesi da dove arrivano queste persone prevalentemente, con uno sguardo sempre molto orientato anche all'Europa. Infatti abbiamo sempre un film tedesco e francese, perché abbiamo delle collaborazioni con il Goethe Institute di Roma e la Rendezvous, il Festival di Nuovo Cinema Francese di Roma, che ci portano un po' a vedere come l'Europa gestisce le società multiculturali al cuore appunto dell'Europa. E quindi quest'anno abbiamo due concorsi, uno dedicato ai lungometraggi, che segue il tema dell'edizione geografie emotive, e uno invece dedicato ai cortometraggi, che è tutto dedicato all'Italia. I nuovi autori italiani sono infatti 7 opere di giovani registi italiani con un'impronta fortemente green. Il concorso corto infatti è dedicato alle tematiche della sostenibilità, della salvaguardia ambientale, e raccoglie queste 7 opere in una varietà di stili, di formati, tra fiction, animazione, documentario, movimentary, quindi c'è un forte tratto innovativo nel concorso cortometraggi. E il concorso lungometraggi presenta film da Hong Kong, Bangladesh, Germania, Francia appunto, Marocco, Ucraina, e chiudiamo il 9 con un evento speciale al quale teniamo moltissimo, che è un altro progetto che portiamo avanti durante tutto l'anno, cioè sottotitoliamo dei cult, sempre commedie, la commedia all'italiana, li sottotitoliamo in lingua bangla e in arabo, e quindi il 9 chiuderemo con Pane, Amore e Fantasia sottotitolato in bangla, che verrà presentato da Brando De Sica, un giovane regista fresco di partecipazione a Locarno, che presenterà appunto al pubblico Pane, Amore e Fantasia, presentato per la prima volta con i sottotitoli in lingua bangla.
Nel complesso, quanti sono i titoli e com'è stata la scelta?
Sono 7 titoli in concorso per i lungometraggi, 7 titoli in concorso per i corti, e più abbiamo appunto Pane, Amore e Fantasia, quindi sono in tutto 15 titoli, e appunto abbiamo voluto dedicare lo spazio dei cortometraggi all'innovazione e al cinema italiano. Mentre tutto internazionale il concorso lungometraggi, noi appunto cerchiamo sempre di tenere un collegamento, una linea con le comunità che abitano Roma, la nostra metropoli, perché crediamo in una multiculturalità orizzontale e dialogante, quindi ci rivolgiamo a più pubblici. Uno degli obiettivi principali di Caravan è proprio ampliare le fasce del pubblico e portare a partecipare a questi eventi anche fasce di pubblico che normalmente non partecipano. A Tor Pignattara c'è la più grande comunità bengalese d'Europa, insieme a quella di Londra, e noi crediamo che sia importante rivolgere appunto dei contenuti culturali alti, importanti anche a loro. Quindi ecco, il film bengalese che presentiamo, Risho Girl, è un'anteprima assoluta da una storia di riscatto sociale. Noi cerchiamo sempre appunto un tratto di positività, se non commedie vere e proprie, comunque un genere brillante che racconti storie di formazione o di riscatto appunto. E la storia di una ragazza che deve lottare per aiutare la sua famiglia senza però rinunciare ai suoi sogni. E sempre pensando appunto anche alla comunità bengalese, il film di chiusura, il progetto di sottotitolatura dei film in questa lingua, un'operazione di mediazione culturale che non è stata mai fatta prima, e nonostante la numerosità della comunità ormai presente su tutta Roma, non solo nel nostro quartiere. E sono tutte anteprime, noi ci teniamo moltissimo alla qualità della selezione, abbiamo un programmer che seleziona dei più importanti festival del mondo, e quindi ecco, ci sono delle anteprime assolute in Italia, come Chilli Love Story, che è il film di apertura. Ci sarà il regista da Hong Kong, è una commedia classica, è una family comedy proprio ai tempi della pandemia, e un'altra anteprima assoluta in Italia è Freibad, della regista Doris Dorry, un'importante regista e scrittrice tedesca, anche membro dell'Academy, che presenta la sua ultima opera, questa commedia caustica, spiazzante, che è la storia appunto di una piscina pubblica femminile in una cittadina immaginaria della Germania, dove si incontrano vari tipi di donne, da quella velata a quella che vuole stare in topless, e insomma questa piscina diventa un po' un luogo di incontro-scontro, no? Tra vari tipi di femminilità, e anche un po' lo specchio delle contraddizioni dell'Occidente. E ci sarà Doris Dorry per presentare il film, Quindi insomma ci sono diverse anteprime, diversi appuntamenti importanti e poi tutti i film saranno introdotti da critici, da giornalisti, quindi un festival vero e proprio.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Il programma è su caravanfest.it, caravan si scrive con la K e la W, e poi siamo sia su Facebook che su Instagram, sempre come Caravan Fest.
Undicesima edizione di Caravan, festa di cinema, commedia e culture a Roma, acquedotto alessandrino, parco Giordano Sangalli, dal 30 agosto al 9 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Carla Ottoni. A presto!
Grazie a voi, grazie.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.